Domenica 10 maggio, la domenica dei libri. Oggi in trasmissione inizio con Raffaele Manica, che per Adelphi cura l'autocronologia di Alberto Arbasino, il ritratto pudico e irresistibile che lo scrittore creò per il Meridiano Mondadori, a lui dedicato. Quindi Vittorio Carlini ci parla delle sue altre città, 39 quadri di prosa poetica per svelare ciò che attraversa, spesso non visto, il nostro sguardo. E infine Elena Testi ci racconta le radici, il passato e il presente dell'estrema destra israeliana. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 10 maggio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Due cose ho sempre bandito dalla scrittura perché non mi piacciono: la vita in famiglia e tutte quelle citazioni su una cosa che ha detto la mamma o la zia. Lo scriveva Alberto Arbasino, che si trovò quindi in difficoltà, creò anche diverse difficoltà, quando Mondadori gli chiese una cronologia della sua vita, delle sue opere per l'edizione del Meridiano a lui dedicata, che uscì in due volumi tra il 2009 e il 2010 a cura e con un'introduzione di Raffaele Manica. Alla fine Arbasino si dedicò all'impresa insieme appunto a Manica, creando però non, diciamo, una settica cronologia, ma un'opera vera e propria, un libro ricco di storie, personaggi, incontri, riflessioni. Quell'autocronologia esce ora per Adelphi, che sta ripubblicando le opere di Arbasino a cura proprio di Raffaele Manica, a cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, Raffaele Manica, critico, saggista, insegna letteratura italiana contemporanea a Roma Tor Vergata. Tra le sue opere, oltre ad uno studio sull'Orlando Furioso, Exit 900 e Prats. Allora, Raffaele Manica, lei era il curatore anzitutto di quei due meridiani Mondadori. Che cosa successe? Come è nata e attraverso quali difficoltà questa autocronologia?
Ma guardi, primo punto è quello che lei stesso ha messo in evidenza, cioè la ritrosia di Arbasino a parlare intanto di faccende private, ma anche di faccende familiari, nel senso che diceva appunto che sono cose che si sanno, che non, o che se non si sanno non interessano a nessuno se non ai diretti interessati. E allora la soluzione per lui era quella di escogitare un modo di parlare di se stesso attraverso avvenimenti vissuti, viaggi fatti, incontri con persone importanti, paesaggi visti, opere, teatro, in giro per il mondo. Cioè sostanzialmente definire se stesso, la propria vita e dunque scrivere la propria autobiografia attraverso delle mediazioni soprattutto di tipo culturale, che sono quelle che ho detto e che alla fine ha raccontato, per come potevano essere contenute in una cronologia, in maniera abbondante e perfino talvolta sovrabbondante.
Quante cartelle gli avevate chiesto?
No, guardi, in genere queste cronologie fatte anche per altri nuovi meridiani, diciamo, hanno alla fine un massimo di una cinquantina di pagine a stampa che saranno poi, e questa qui forse era triplo, quadruplo del previsto. Tra l'altro, diciamo, per me stesso è stata una sorpresa, perché quei materiali non li ho mai visti tutti insieme, nel senso che dopo aver consegnato all'editore, no, avevo fatto una gabbia, avevo cominciato a riempirla con i suoi suggerimenti, come se fosse un'intervista a puntate, diciamo, no?
Sì.
E dopodiché lui stesso ha preso l'iniziativa di cominciare a mandare ritagli, cose di vecchi libri, eccetera, eccetera, e alla fine ho detto: guarda, è inutile che le mandi a me, che io le trascriva, mandali direttamente all'editore, diciamo, perché si trattava soltanto di inserirle in punti già previsti dallo scheletro.
Prego, concluda.
No, e quindi appunto è stata una sorpresa vederla tutta insieme, perché io ho presentato una parte alla volta questa intervista, diciamo, e in più si è rimpolpata anche alla fine, vederla disegnata tutti insieme, pensare a tutta quella montagna di carte che era andata a finire in un ordine imprevisto all'inizio, è stata una sorpresa per tutti, io credo anche per Arbasino.
Ma l'aveva indicato lei come curatore del Meridiano, Arbasino l'aveva indicato, oppure era stato l'editore a chiamarla?
No, questo l'editore, immagino suggerimento di Arbasino, come succede quando i meridiani sono o opere simili ai meridiani sono dedicate a persone viventi, insomma è inimmaginabile che non ci sia il benestare, certo. E so che anche non ero stato prima ad essere interpellato, qualcuno aveva dismesso per disperazione l'impresa, sì. E quindi sì, è una codecisione dell'editore e dell'autore.
Senta, un'altra cosa, poi passo a altre domande, però un'altra cosa che mi sono chiesto leggendo il libro, Arbasino, cioè, è molto dettagliato spesso, no? Sempre, come dire, a volo d'uccello in qualche modo il racconto, però insomma sempre molto dettagliato, le date, gli incontri, le persone, teneva dei diari, cioè attingeva, come lavorava nel ricostruire la sua vita?
Allora, guardi, un po' di ordine con le date l'ho data io a questa cronologia, nel senso che se uno legge i suoi libri, i piani temporali sono sempre un po' sovrapposti, sì, come anche gli spazi, ecco, e quindi si è trattato di dare un ordine a questa cosa. Poi lui diceva, una volta che ha avuto questa gabbia a disposizione, gli si è chiarito anche il modo con cui poter intervenire. Ma mi ricordo la sua frase preferita, sia per la cronologia, sia per quella che fu la bibliografia allora del Meridiano: adesso bisogna tirare giù gli scatoloni. E gli scatoloni erano questi scatoloni veri, pieni di ritagli che lui teneva in soffitta, in cantina, non so bene, che in soffitta, che adesso sono andati a finire al gabinetto vizio di Firenze. Sì. E sostanzialmente io l'ho interpretato, era una cosa vera, erano veramente degli scatoloni pieni di carte, ma anche metaforicamente erano delle cartelle nella sua memoria, no? come del computer, sì. No? Delle cartelle, dei file che gli toccava tirare, però lì toccava tirarle fuori fisicamente perché erano di carte e di cartone. e quindi una volta era quella la cosa sulla quale poi dopo ci sono anche alcune parti che sono tratte dai suoi libri, ma sono sempre state manipolate. Uh-huh. Rimanipolate, risistemate allo scopo di essere più funzionali a questa cronologia. Lui lavorava, ma proprio fisicamente, anche sui suoi romanzi, avendo visto le sue carte, era così, insomma, con taglia e incolla artigianale, proprio carte tagliate, incollate. Ho visto delle sue pagine che erano, appunto, come dire, un trionfo, come se fossero dei coriandoli, no?
Scriveva a mano?
No, scriveva a macchina con una macchina, una Olivetti, credo. Tra l'altro è riportata, sì, la foto della sua macchina per scrivere è riportata nell'ultima pagina, sì, di questa cronologia. Sì. Ho voluto che fosse ripresa lì, scriveva a macchina e poi penso un po' con pochi segni di intervento a penna, diciamo, quando era necessaria l'ultima rifinitura o l'ultimo allacciamento di scarpe, come avrebbe detto lui.
Senta, Manica, allora lei ci fa riferimento anche nella sua introduzione a questo volume, ad Elfi, alla reticenza, al riserbo, no, di Arbasino. Sì. Ecco, era, come dire, un'attitudine solo, diciamo così, un'attitudine psicologica, un aspetto del carattere, o c'era qualcosa di più, c'era una forma in qualche modo di poetica, una dichiarazione di poetica?
Sì, una forma di reticenza, credo che ci fosse una cosa di carattere con aggiunto un tratto dell'educazione a riserbo, insomma, però non era silenzioso ed era molto loquace, come si vede anche dalle sue pagine. L'importante è che la sfera privata fosse esclusa da queste discussioni, cioè la reticenza riguardava proprio il suo privato, i suoi affetti, tutto quello che riguarda le nostre, no, come per ognuno di noi. Ma c'è chi ha piacere di parlare di queste cose e chi invece, ma neanche le rimuove, proprio non ha interesse a comunicarle agli altri. Lo trovava, credo, si possono fare molte supposizioni, che lo trovasse sostanzialmente un argomento poco interessante e abbastanza noioso, tranne che non fosse sublimato in maniera suprema, come succede in certi grandi romanzi. Infatti, diciamo, credo che l'editore abbia messo in evidenza nel libro il fatto che l'avversione di Arbasino a quello che si chiamava il prustismo di maniera, no? Fare il piccolo Proust, cioè parlare delle cose private come se fossero delle cose universali. Questo dice sì, l'ha fatto Proust, ma l'ha fatto in maniera sublime e soprattutto sorreggendo questa impalcatura che è attraverso una mirabile struttura, una mirabile costruzione, quindi piuttosto prevalente, anche parlando di cose private, prevalente l'interesse per la costruzione di un grande affresco, ma parlarne in maniera spicciola, magari si può fare in auto, ecco, fra no, amici.
Mi chiedevo, per esempio, se in questo, per esempio, lui dell'omosessualità parla ampiamente in Fratelli d'Italia, no? Gli incontri, eccetera.
Sì, ma anche nell'Anonimo Lombardo, nei racconti.
Esatto.
Ma
dice, però dico, della sua vita privata da quel punto di vista, ecco, in questo c'era, come dire, anche il fatto che era comunque uomo che veniva, insomma, da una certa generazione, quindi diversa da quella di Tondelli, da tutto quello che è venuto dopo, insomma.
Ma può darti, però, insomma, credo che con Pasolini, col quale erano anche in rapporti, così ne abbiano fra loro. Però sì, no, nella cronologia, nell'autocronologia, qualche accenno c'è, certo, al suo compagno, eccetera, ma non si è dilungato. Guardi, in verità, io su questo, lui era reticente, ma io sono pudico, cioè nel senso che non riesco a congetturare sui motivi di questo fatto che lei mi chiede. Cioè, non so se per lui fosse una cosa, appunto, dovuta all'appartenenza a una certa generazione, o se fosse una sua persuasione, sì, se fosse un fastidio, se fosse o semplicemente se fosse una vera gioia da tenere privata. Sa, su queste cose nessuno può dire quale sia, certo, veramente l'origine, no? Certo.
Senta, allora
poi scusi, io dovevo scrivere un'autocronologia, non dare il resoconto di una seduta analitica che non abbiamo fatto, diciamo, peraltro.
Senta, c'è la questione, ci faceva riferimento lei, dei tempi e dei luoghi. C'è questo continuo, come dire, passato che viene continuamente rivisto attraverso il presente, e poi la questione dei viaggi. Allora, una cosa che mi ha sorpreso leggendo, allora, ci sono viaggi continuamente, Sydney, Bali, il Messico, un capodanno a Brasile, a Rio con Elsa Martinez, cioè le grandi capitali internazionali e tutto il resto. E però come se non ci fossero tanto i luoghi, ma ci fossero le persone, ci fossero gli incontri, cioè è come se i luoghi e l'esperienza in qualche modo dell'altrove, diciamo, della differenza, in realtà alla fine finiscano per, almeno apparentemente, a non contare molto. Lei cosa ne pensa?
Ma guardi, questo è più, sì, è una che si può avere leggendo l'autocronologia, ma nel complesso della figura di Arbasino è una verità parziale, nel senso che se uno poi legge i suoi reportage, descrizioni di luoghi, descrizioni di monumenti, descrizioni di musei ci sono, e qui ha preferito accentuare questo rapporto con persone e personaggi, credo perché l'idea fosse che l'io di Arbasino si delinea attraverso una serie di rapporti, una serie di relazioni che sono più quelle con le persone piuttosto che quelle con i luoghi, credo che sia questo. E il secondo punto che lei mi chiedeva, che in realtà poi era il primo, e cioè quello
della memoria,
di vivere il passato, sì, esatto. Sì, lui aveva una memoria, credo, potremmo dire satura o semisatura, no? Cioè ricordava un sacco di cose, eccetera, però ogni volta la raccontava con raccontava del passato con qualche modificazione. Ma io le chiedo, ma lei quando racconta una sua vicenda privata, sia pure privata relativamente, come un incontro, no? Ma se la racconta in due momenti diversi o in due luoghi diversi, la racconta allo stesso modo? Mai, non succede a nessuno di noi. Quindi è normale che anche lì ci fosse una, non dico una rivisitazione, ma un aggiustamento. Ma adesso poi quelli che insegnano la verità del fatto che il passato e il racconto che noi facciamo del passato hanno ragione. Cioè, il passato è una cosa indefinibile,
È
per
una
ognuno di noi
declinazione
è
del
una cosa diversa.
presente.
Sostanzialmente sì.
Senta, ancora due cose. La prima, torno proprio sulla questione come dire, dell'affollamento dei nomi, no? Che è una tecnica che lui aveva sviluppato, cioè mi sembra molto forte, per esempio negli articoli, no? Che scriveva in questi grandi pezzi per Repubblica, no? E in modo diciamo meno forte, definito nei libri. Però insomma, questo in inglese name dropping, cioè questo mettere, affastellare nomi con descrizioni velocissime. Ecco, che cosa corrispondeva, secondo lei, stilisticamente in Arbasino?
Ma guardi, è una forma che esiste in letteratura, quella dell'elencazione, no? Nei grandi poeti, in tutti i grandi poeti c'è elencazione, da Petrarca a Marino, no? Ci sono delle elencazioni bellissime. Lui era abbastanza insistita e spesso ripetuta. Io vedo una voracità del conoscere e soprattutto, guardi, anche qui va visto tutto come una rete di allusioni. Ora, come la pallina del flipper, no? Che già toccava e faceva risuonare, no? Vari campanellini. Ci sono vari modi di leggerlo. Cioè, se uno riesce a cogliere il senso di quell'elenco, ha una grande soddisfazione nella lettura. Ma se, come sempre, più spesso capita, perché ci siamo allontanati
Esatto,
dai
sì.
momenti in cui Arbasino, e certo, occorrerebbero un sacco di note per spiegare. Oramai ce ne ricordiamo una percentuale minore rispetto a quella che poteva essere quando l'articolo veniva scritto.
Ecco,
Però,
per dire,
diciamo,
scusi, quando lui parla di Paolo Milano, gli incontri a Paolo Milano, ecco, che è un mondo, diciamo, che però probabilmente,
esattamente.
ecco.
Allora, guardi, allora, se io trovo il nome di Paolo Milano, mi si apre un cassetto e quel mondo lo conosco, perché Paolo
Certo.
Milano non era soltanto critico dell'Espresso, era una grande personalità fra Italia e Stati Uniti per tanti anni,
Sì.
eccetera, eccetera, amico di. Allora, se si apre questo cassetto va benissimo. Se non si apre, uno dovrebbe avere la pazienza di informarsi. Se quel nome sta lì, ci sarà pure un motivo,
Motivo.
diciamo. Poi, dopo, sa, insomma, credo che sia uno scrittore che funziona così, quindi prendere o lasciare.
Sì,
No,
certo.
io mi diverto proprio per tutto quello che mi insegna attraverso questi riferimenti, che mi ha insegnato attraverso questi riferimenti. Mi immagino un lettore fra 20 anni, o qualcuno si deciderà a commentare i suoi testi, oppure questi elenchi di nomi a volte, sa, risuonano come una specie di musica, di cantilena, no? E quindi hanno anche questa funzione sonora. E poi spesso sono accompagnati da un aggettivo, no?
Certo, sì.
Anche da un tratto, da un tratto che ne mette in evidenza un aspetto comico, che non va mai male, non va mai male.
Senta, l'ultima cosa, Raffaele Manica. Arbasino muore nel 2020, mi sembra, no? Quindi aveva
Sì,
circa 90 anni. Quando,
90 anni precisi, sì.
ecco, 90 anni. Quindi quando si mette a scrivere con lei questa, cronologia, ne aveva quasi 80. Allora, pensa che Arbasino vivesse questa esperienza anche, cioè il suo ricordo, come dire, come un modo per riconsiderare complessivamente in qualche modo quanto aveva fatto, creato, vissuto e forse anche che da questo dipendesse un po' la sua reticenza a ricostruire, cioè era in fondo un modo per riassumere la propria vita in un momento, diciamo, ormai avanzato della vita.
Può darsi, questo non, onestamente non abbiamo mai parlato. Posso immaginare che per lui, come per tanti altri, forse come per la maggior parte di noi, sia così. Cioè, può essere un gran piacere, ma può essere anche una grande sofferenza, vedere che la maggior parte del tempo e la maggior parte dell'esperienza, la maggior parte del tempo è passato e la maggior parte delle esperienze è passata. Devo dire che però sì, un po' c'era questo, e anche infatti la frase conclusiva allora fu la mia domanda: che cosa sta facendo in questo momento? Lui disse: coltivo memorie, non perché c'era passato, gli amici, come diceva, con Parise, con Pasolini, con Testori e con altri. Ci eravamo ripromessi una vecchiaia piena di discussioni dopo le polemiche, eccetera, eccetera, ma adesso sono tutti scomparsi, sono diventati degli istituti di cultura, delle opere complete, no? E io mi sento molto solo. Era un momento non facile, però credo che alla fine il risultato lo abbia molto soddisfatto, perché quando questi volumi furono presentati, perché poi uscirono in occasione dei suoi 80 anni,
Sì.
proprio appunto il secondo volume nel 10, quindi i suoi 80 anni, quando furono presentati al Franco Parenti, fece un piccolo show a un certo punto, leggendo alcune pagine, piacquero a tutti, ci fu una bella serata, insomma, quindi forse pena c'era stata, ma poi si era tramutata in soddisfazione, piacere, forse perfino per un momento in gioia.
Autocronologia a cura di Raffaele Manica, lo pubblica Adelphi, sono 246 pagine, è stato nostro ospite Raffaele Manica. Grazie ancora.
Grazie a lei.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. 39 quadri di prosa poetica per raccontare altrettanti luoghi della città. Luoghi che non sono soltanto punti nello spazio, ma che sono stati dell'esistenza, attraversamenti che ci conducono verso realtà, situazioni che spesso non vediamo nel corso del nostro quotidiano. La città dei cantieri infiniti, la città dei negazionisti, la città del vento, del tempo, la città delle borse, della città dei giovani coltelli, della solitudine e così via. Queste città, le altre città, le racconta Vittorio Carlini in, per l'appunto, Le altre città, 39 attraversamenti della soglia, è un libro Pendragon. Buongiorno, Vittorio Carlini, ciao.
Ciao a tutti e ai radioascoltatori.
Allora, Vittorio Carlini, giornalista del Sole 24 Ore, si occupa principalmente di finanza e di nuove tecnologie. Allora, Vittorio, una prima cosa. Gru, pale meccaniche scavatrici, spettri al ritmo del beat metallico che risuona nella città dei cantieri infiniti, un luogo dove si costruisce sempre, scava la buca, riempi la buca, scava la buca, riempi la buca senza fine. Allora, Vittorio, questi sono i versi di La città dei cantieri infiniti, quindi diciamo una sezione del tuo libro. Allora, tu di mestiere, appunto, l'ho appena detto, fai il giornalista, soprattutto il giornalista finanziario, quindi sei abituato a usare fonti, numeri, fatti per chiarire, per svelare le cose. Questo attraverso la poesia, diciamo, è un altro modo per arrivare ad una forma di svelamento.
Sì, hai ragione, credo che hai centrato un punto importante, però è anche un altro modo che è strettamente legato al mio mondo della finanza e del lavoro quotidiano, perché io quando parlo di finanza e scrivo di finanza, secondo me, e per farlo in qualche modo in maniera decente, devo avere un approccio che in qualche modo richiede di studiare, di faticare di matematica, di sociologia, di filosofia, di storia, pure di psicologia. Voglio ricordare, per esempio, tutto il mondo della finanza comportamentale. E questo, secondo me, è un qualcosa, quelli bravi direbbero la interdisciplinarietà, che mi permette, credo, di avere un angolo visuale abbastanza privilegiato per cogliere forse questi mondi che da un lato non stanno ovviamente dentro e debordano la partita doppia, però dall'altro in qualche modo sono agevolati dal fatto di essere obbligati nella quotidianità a dover affrontare tematiche differenti, che non sono, come magari la gente crede, soltanto appunto il numero, la tabella e l'economia. E quindi un po' è vero quello che tu hai detto, però è anche vero che è strettamente connesso al mio mestiere.
Allora, senti, Vittorio, perché questo interesse proprio per la città, per le città, per le diverse forme di città? Cosa ti sembra così interessante oggi nel raccontare? Perché è così interessante raccontare la città?
Allora, innanzitutto perché banalmente è forse il mondo che conosco meglio. quanto poi sia un amante della natura e abbia fatto nel passato, nelle mie vite passate, anche tanta attività alpinistica, è il mondo che conosco meglio. E poi perché credo siano un po' i luoghi, le situazioni dove tanti dei temi che mi interessano, faccio riferimento al consumo, al controllo, l'identità, le paure, l'isolamento, la rabbia, sono più presenti, sono maggiormente esistenti e vivono insieme a noi. Però, ed è questo un po' il punto che mi ha sempre sconvolto, pare che la gente non se ne accorga. Magari sì, legge un articolo di giornale, fa un piccolo commento al bar, ma poi tutto passa, come dire, scivola via, scivola d'addosso. E quindi io ho detto, ma in qualche modo invece bisogna, mio invito forse è che questo, fermarsi, almeno guardare, non girarsi dall'altra parte. Io in una delle varie poesie o dei racconti poetici, che forse è meglio definire in questo modo, uso questa frase nella Città degli Ipocriti, dove dico che in qualche modo lì piace levigare la superficie, non bisogna, come dire, accorgersi della presenza di un chiodo. Ecco, io invito invece a farsi male con questo chiodo, a tagliarsi.
Senti, Vittorio, nella Città del Vento scrivi: pugni in tasca, risale a zigzag la corrente, i più si inchinano alla convenienza, morbida vela che segue il giro di banderuola, altri fingono la libertà, viaggiano di traverso, ma la velocità è alta nella gara al successo. Allora, il tema del successo, Vittorio, del riconoscimento, dell'ascesa sociale, è particolarmente forte in queste tue pagine. Ecco, però le città non sono sempre state il luogo dell'affermazione, del successo, dell'ascesa sociale, dove tutto appunto è possibile. Cioè, che cosa di diverso secondo te c'è oggi rispetto alle città del passato?
Ma allora, rispetto alle città del passato, io mi domanderei innanzitutto quale successo, cioè che tipo di successo in qualche modo a cui tu hai fatto riferimento. Che cos'è questo? È un'affermazione reale, un'affermazione necessitata? È un successo che deriva da un'esigenza reale personale? Oppure no? Mi viene da risponderti quanto, ed ecco perché ad esempio il tema del fermarsi e tentare di far vedere queste cose, quanto di questo modo di agire nostro è in qualche modo indotto senza neanche accorgercene? Cioè, noi operiamo, agiamo, ci muoviamo secondo tempi, secondo sincronismi, corriamo. Quanto questo è realmente un qualcosa che è a noi necessario e quanto invece inconsciamente lo abbiamo acquisito perché viviamo in un mondo capitalistico, ipertecnologico, che vuole che noi abbiamo queste modalità di vita? E poi, rispetto al passato, ma mi viene da dirti, se non l'avete letto, leggetelo, Il Capitale del XXI secolo di Thomas Piketty. Lì, con i numeri, viene descritta una cosa che è, secondo me, sotto gli occhi, ma che molti si dimenticano: il cosiddetto ascensore sociale, il successo non c'è. Io in un'altra di queste città parlo della meritocrazia, che per carità in senso lato è una cosa positiva, però poi se la meritocrazia è in qualche modo inserita in un contesto dove il miglioramento delle proprie condizioni di vita non è reale e questo famoso ascensore sociale, scrivo, è bloccato almeno due, allora forse bisogna interrogarsi, bisogna ragionare sul fatto che la meritocrazia diventa un qualcosa che ti induce a pensare che sei tu che stai sbagliando, che il problema è dentro di te e non magari in un sistema che invece ti impedisce di migliorare la tua condizione di vita. Anche questo è un qualcosa che a me pare abbastanza palese, e però io ti assicuro, visto che il mio mestiere è osservare come il tuo, non è così comune nella gente. C'è un'introiezione di un qualcosa che in qualche modo ti porta a pensare che se non ce la fai è colpa tua.
La città del successo è anche la città della rabbia. Tu scrivi: il sangue ribolle, l'ira non è peccato nella città della rabbia. Il cuore a mille, gli occhi spiritati, i pugni tesi non portano lo stima. Il furore primitivo viene coltivato per difendersi dal morso dei nuovi leoni. Ecco, la rabbia che tu racconti è in qualche modo sentimento speculare al successo.
Ma allora, speculare sì e no. Nel senso, la rabbia, se vuoi, è anche la rabbia mia di vedere un mondo che non mi piace, un mondo che in queste città, che appunto in realtà sono spesso città ideali, no? Cioè non le troviamo sulla carta geografica, sono più città di sensazioni, di emozioni, di categorie di pensiero. La rabbia è anche di chi scrive e che vede un degradare delle nostre condizioni, un indietreggiare su tante cose, sui diritti civili, sui diritti socio-economici. La rabbia, in questo caso però anche della città cosiddetta della rabbia, è una rabbia, secondo me, del non capire che cosa ci porta in qualche modo a comportarci in certe situazioni. È la rabbia legata al fatto che, per esempio, noi siamo intermediati ogni giorno da sistemi tecnologici. La tecnologia, tornando al tema dell'intermediazione, è un qualcosa che, per esempio, isola. La tecnologia è un qualcosa che, visto che noi la maneggiamo tutti i giorni, ma in realtà non la conosciamo, crea un ospite inquieto. Ti fa sentire solo, e quindi da questa solitudine, da questa inquietudine che tu hai all'interno, nasce, secondo me, anche una rabbia che poi può essere manipolata. Ecco, questa rabbia è in qualche modo un qualcosa di cui noi sentiamo che esiste, ma non ne percepiamo le motivazioni, le cause. Questo è un po' il mio tentativo nella città della rabbia, di sottolineare questo aspetto.
Le altre città, 39 attraversamenti della soglia, è un libro Pendragon, sono 102 pagine, è stato nostro ospite e il suo autore Vittorio Carlini. Grazie ancora Vittorio.
Grazie a voi.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Si è spesso detto che il 7 ottobre, il giorno della strage compiuta da Hamas ai danni di centinaia di ebrei israeliani, segni una svolta nella storia di Israele. Quell'evento avrebbe appunto dato modo alla destra, all'estrema destra israeliana, di condizionare e di conquistare l'opinione pubblica, scatenando la guerra a Gaza, il massacro di oltre 70.000 palestinesi, da più parti definito come un genocidio. Dopo Gaza c'è stato e c'è l'Iran, c'è un governo, quello di Benjamin Netanyahu, che punta ad una ridefinizione di tutta la regione. In realtà questa storia, come tutte le storie, si colloca sul lungo periodo, si colloca nella lunga durata. La storia della destra israeliana è un racconto lungo, complesso, che si snoda per decenni attraverso una miriade di personaggi, vite, vicende, gruppi, movimenti, idee. Questa storia la racconta ora Elena Testi in Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, lo pubblica Sam. Buongiorno ad Elena Testi.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, Elena Testi è giornalista della 7, si occupa di politica internazionale, ha seguito diverse zone di crisi, tra cui ultimamente l'Ucraina. Allora Elena, come dicevo, è difficile ovviamente fissare una data che racchiuda, no, l'inizio di qualcosa, però diciamo si può cercare di inquadrare almeno storicamente un processo e un movimento. Il tuo libro è ricchissimo di figure, di storie. Mi sembra però che una figura e un momento importanti nello sviluppo della tua storia, quindi della destra israeliana, siano gli anni 80, Meir Kahane, cioè il rabbino, scrittore ortodosso, ultranazionalista, ucciso poi a New York nel 1990. Ecco, allora, perché quegli anni e perché anche Kahane sono così importanti nella tua storia?
Allora, Meir Kahane è un rabbino che nasce, come hai detto tu, nella Brooklyn degli anni 60, o meglio, cresce nella Brooklyn degli anni 60 e avrà una vita rocambolesca per poi però trasferirsi in Israele. È il padre di fatto di un sionismo razzista che verrà ereditato da Itamar Ben-Gvir, un giovanissimo Itamar Ben-Gvir, che è l'attuale ministro della sicurezza interna, militava in realtà nel CAC, che poi era di fatto il partito fondato da Meir Kahane e che verrà bandito dallo stesso Israele nel 1995 a seguito della morte di Rabin perché verrà considerata un'organizzazione terroristica. Ebbene, dopo un lungo percorso politico fatto di decine di arresti, Itamar Ben-Gvir forma il suo partito che è Otzama Yehudit e eredita quello che è il linguaggio, l'ideologia dello stesso Meir Kahane. Perché però gli anni 80, come hai sottolineato tu, sono così importanti? Perché c'è un altro ramo che si sviluppa proprio in quegli anni e che è invece la radice di un altro personaggio, un altro protagonista in questo momento di Israele, è Bezalel Smotrich. Perché in quegli anni agisce il Jewish Underground, che è sempre un'organizzazione terroristica e agisce nei territori occupati, compiendo gambizzazioni di sindaci palestinesi e effettuando dei veri e propri attentati terroristici, ad esempio all'interno dell'Università di Hebron, compiendo comunque una serie di atti mirati nei confronti del popolo palestinese. Poi Jewish Underground, diciamo, si assopirà, finirà il suo percorso, ma troverà una voce in Bezalel Smotrich. Se entrambe queste persone, cioè se entrambe queste organizzazioni, quella creata da Meir Kahane e il Jewish Underground non trovano spazio nel governo in quegli anni in Israele, invece poi nel 2022 diventeranno il terzo partito nello Stato di Israele. Questo fa comprendere il grande cambiamento che è avvenuto appunto in Israele.
Allora, senti Elena Testi, adesso tu facevi riferimento, mi è venuto in mente solo una cosa, facevi riferimento al sionismo razzista, a Kach, insomma, a tutto anche quel mondo lì. Allora, ovviamente il sionismo ha molte facce, è fatto di tante cose, oggi ovviamente prevale un'accezione fortemente negativa, no? In larghi settori dell'opinione pubblica, quella appunto di un sionismo aggressivo, decenni fa se ne parlava come una sorta anche di risorgimento, no? Ebraico. Comunque, allora, anche il sionismo revisionista, il sionismo di destra, il sionismo di Zev Jabotinsky, diciamo, no? Aveva una componente militaristica, violenta, che prevaleva comunque su quella religiosa. Ecco, allora, secondo te che hai studiato appunto questi movimenti e come le correnti, no? Insomma, le tante correnti in cui si divide e in cui si riunisce poi, no? Questa destra israeliana. Allora, è il sionismo messianico religioso, per esempio quello del rabbino Zvi Yehuda Cook, no? Che si innesta poi sull'ideologia del Kach e imprime poi questi toni fortemente estremistici alla destra israeliana.
Sai, allora, Kahane e Cook sono due tipi di sionismo differenti, nel senso che il rabbino Cook, a quello cui si ispira il sionismo di Bezalel Smotrich, è un sionismo di stampo messianico, fortemente ideologizzato e che ha al suo interno una radice religiosa profonda. Il sionismo di Meir Kahane, che è un sionismo razzista, si sviluppa in particolar modo a seguito del processo di Eichmann nel 1962. La famosa frase mai più che tutti noi oggi citiamo, il Never Again, è una frase di Meir Kahane che lui pronuncia proprio a seguito di quel processo che diciamo mostrò agli occhi dell'opinione pubblica mondiale che cosa era stato realmente l'Olocausto, perché ancora nel 1960 non se ne aveva reale contezza. Quindi quelli sono due tipi di sionismo differenti che però si uniscono perché entrambi vogliono un'unica cosa, che è la creazione dello Stato di Israele. Ora, Itamar Ben-Gvir vuole che tutti gli arabi, sia gli arabi israeliani che i palestinesi, vengano cacciati da Israele. Bezalel Smotrich ha una visione diversa, cioè creiamo la grande Israele, poi il popolo palestinese può prendere una decisione: se è terrorista, viene arrestato e quindi condannato, o nel caso, insomma, compia atti violenti, verrà, insomma, si applicherà la pena di morte, o altrimenti accetta le nostre regole, rimane un cittadino, poi capiamo col diritto al voto. Quindi è un tipo di sionismo sempre violento, con una matrice religiosa, ma che ha delle sfumature diverse. Poi hai ragione te, il sionismo non nasce, cioè il sionismo che ha fondato lo Stato di Israele era un tipo di sionismo completamente diverso. Lo stesso sionismo nasce politicamente, tant'è che all'inizio ci fu una grande divergenza con i rabbini che dicevano che l'idea della nascita di uno Stato israeliano fosse addirittura in contrapposizione alla religione ebraica.
Senti, allora, come dicevo prima, Elena, il tuo libro è pieno, no, di personaggi. Allora, un personaggio che emerge con forza nella tua storia è Daniela Weiss, no? La Godmother, Godmother, come è stata definita, cioè la madrina di tutti i coloni, la fondatrice di Nakala, un'organizzazione di coloni israeliani di estrema destra. Lei, tra l'altro, è l'ex sindaco di Kedumim, ed è stata anche sanzionata dal Canada, dallo UK, dal Regno Unito per violenze contro i civili. Ecco, ci vuoi raccontare qualcosa di più di questa Daniela Weiss, cioè che ruolo ha nella storia che tu racconti?
Beh, Daniela Weiss ha un ruolo importante nel movimento dei coloni, perché lei era, diciamo, è stata una delle protagoniste insieme a Moshe Levinger, che è un famoso rabbino. Sono coloro che nel 1967 entrano a Hebron e di fatto insediano la città con un escamotage furbissimo, si fingono i turisti stranieri per poi, insomma, imporsi, alla fine trovare un accordo con lo Stato di Israele che gli darà dei territori dicendo questa è una base militare per motivi di sicurezza. Da lì lei, dal 1967 in poi, insieme al rabbino Levinger, costruiranno una serie di insediamenti e ogni volta che sfruttavano, ad esempio questa cosa è molto, molto interessante, ogni volta che pioveva in Israele durante la stagione delle piogge, si diceva che il movimento dei coloni stava probabilmente costruendo qualcosa, che il cielo piangeva per loro, perché arrivavano e mettevano queste tende e rimanevano lì. E lei negli anni è diventata sempre più importante, tant'è che poi, come hai giustamente ricordato tu, è la fondatrice di Nakala, questa organizzazione molto presente all'interno di Israele, che è cresciuta tantissimo dopo il 7 ottobre e che ha come scopo quello di sponsorizzare giovani coppie affinché vadano a vivere in West Bank, perché più territorio tu occupi, meno è possibile la nascita dello Stato palestinese.
Allora, senti, tu facevi riferimento, Elena, hai fatto riferimento parecchie volte a Bezalel Smotrich e a Itamar Ben-Gvir, no? Che sono, diciamo, comunemente rappresentati come i due personaggi più forti, più rappresentativi, più significativi anche dell'estrema destra israeliana. Allora, i due sono stati per anni ai margini della politica israeliana, fino a essere considerati anche terroristi, cioè lo ricordo, prima di diventare parlamentare alla Knesset, prima di diventare ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir militava appunto nel Kacher, ed era, insomma, un personaggio attivamente razzista, era considerato appunto parte di un'organizzazione anche terroristica. Ecco, allora, tu, insomma, anche recentemente, insomma, insomma, se hai viaggiato, hai raccontato Israele. Ecco, quel passato nell'opinione pubblica israeliana e nel discorso pubblico israeliano, quanto continua a contare, o quanto invece è stato assimilato completamente, tanto da non importare più?
Ma guarda, la storia dei movimenti terroristici di natura ebraica è poco conosciuta dalle nuove generazioni, se la sono dimenticata, non la studiano, non gli viene raccontata. Che Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich siano amati da tutto il paese, è una menzogna, nel senso che sono ben consapevoli che i due non sono proprio dei personaggi da esibire per avere, come dire, avere un ruolo nella comunità internazionale. Vero è che però hanno un seguito che è cresciuto nel tempo, nel senso che, come ben sappiamo, in questo momento in Cisgiordania vivono tra Gerusalemme Est e la West Bank 700.000 coloni e molti di loro votano Tamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich o comunque partiti affini a loro. Il volto di Israele è cambiato nei numeri, è cambiato nel voto. Ora non sappiamo se riusciranno ad avere lo stesso consenso che hanno avuto nelle ultime elezioni, ma anche qualora non dovessero essere rieletti, è proprio il volto del paese che è cambiato. Un po' per il 7 ottobre, un po' questo processo, va detto, era iniziato da prima. E soprattutto c'è un fattore che gioca tantissimo, che è il fattore impunità. Nel senso che ogni qualvolta accade un atto di violenza, un omicidio efferato da parte di un colono, c'è sempre, soprattutto adesso, in questo momento storico particolare, il fatto non tanto di rinnegarlo, ma di non classificarlo come terrorismo ebraico. È come se Israele in questo momento non stesse analizzando il problema interno, cioè il problema interno al suo stesso stato. E questo è un reale problema, perché poi alla fine ci auguriamo tutti che questa frenesia bellicistica, come viene chiamata, cioè questo continuo stato di guerra cessi, e però Israele si ritroverà con un volto che è un volto cambiato, con un problema di terrorismo interno che deve assolutamente fermare, perché se loro in questo momento non si pongono delle domande, il mondo intero li guarda.
Una parte poi importante del tuo libro è dedicata ai rapporti, no, tra Israele e Stati Uniti. Ovviamente, tu racconti come il 90% dei finanziamenti che arrivano alle colonie vengano dagli Stati Uniti. Allora, in questa storia, una parte importante ce l'ha questa famiglia, no? Questa famiglia Falik, no? Mi pare che loro siano proprietari di una catena Duty Free Americas e sono appunto celebri per questo massiccio sostegno alle
Sì.
cause pro-Israele e soprattutto appunto alle organizzazioni di coloni in Cisgiordania. Sono amici intimi della famiglia Netanyahu, sua moglie Sara. Ecco, vogliamo raccontare un po' chi sono questi Falik?
Ma loro sono una famiglia estremamente importante, come hai detto tu, molto ricca, proprietari di questa catena di duty free in America, che è la più grande degli Stati Uniti d'America, e sono coloro che appoggiano le colonie in Cisgiordania, tant'è che sono stati premiati come personaggi dell'anno in West Bank, ma non solo, riescono ad essere un po' un anello politico e di congiunzione, e racconto un episodio perché così lo si capisce. Loro sono proprietari della cantina Pesagot, che è una delle cantine più famose in Israele, peccato che è in West Bank questa cantina, e produce il vino più buono che venga prodotto in Israele. Ora i Falik l'acquistano, la fanno diventare una cantina di caratura internazionale, tant'è che a un certo punto si pone un problema, perché loro nell'etichetta mettevano fabbricato questo vino in Israele. Invece l'Unione Europea a un certo punto emana una legge dicendo che questo vino doveva avere come etichetta fabbricato nei territori occupati per permettere alle persone anche di non comprarlo e di poterlo boicottare. Sono così potenti e così amici di persone influenti che lui, il proprietario Simon Fallick di questa cantina, riesce a far arrivare il segretario di Stato americano, all'epoca era Mike Pompeo, durante la prima amministrazione di Donald Trump, nella sua cantina. Pesagot, non era mai accaduto nella storia che un segretario americano mettesse i piedi nei territori occupati, perché mettere i piedi in un territorio occupato equivale a riconoscerli, ma lui riesce a fare questo. Oltretutto, Mike Pompeo fa questo discorso lunghissimo, scagliandosi contro l'Unione Europea e dicendo che ogni prodotto che veniva, che usciva insomma sia da Israele ma che dai territori occupati, doveva portare l'etichetta fatto in Israele. E questo Falik Wallach riesce non solo a far arrivare milioni di euro, insomma, negli insediamenti, ma riesce ad avere anche dei legami strettissimi con le amministrazioni americane, che siano di stampo repubblicano che di stampo democratico, soprattutto chiaramente è più facilitato in questo momento con i repubblicani, che sono rimasti fortemente filo israeliani, mentre negli ultimi giorni stiamo assistendo a un allontanamento del Partito Democratico nei confronti di Israele.
Ecco, tu hai citato l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, c'è anche questo personaggio, no, importantissimo, di cui forse si sa meno, David Friedman, no, che Trump nomina ambasciatore a Gerusalemme, e che è un personaggio chiave nei rapporti tra la destra israeliana e l'amministrazione di Donald Trump.
Assolutamente un personaggio chiave, lui è ambasciatore, nonché ex, è stato ambasciatore in Israele per gli Stati Uniti d'America, è anche ex avvocato di Donald Trump, quindi persona di cui il Presidente degli Stati Uniti d'America si fida, è l'ambasciatore del primo mandato ed è colui che ha un legame strettissimo con l'estrema destra israeliana, tant'è che finanzia a un certo punto anche la ONG di Bezalel Smotrich, ma è anche colui che convince Donald Trump a spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Ora, la situazione all'epoca era talmente tanto complessa che lui a un certo punto ha anche un moto di coscienza, perché l'intelligence americana gli spiega che spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme americana potrebbe creare una tensione molto forte in Medio Oriente, quindi portare ad assalti delle ambasciate in altri luoghi, come accade a Teheran nel 79. Lui però in una riunione con Donald Trump comunque va dritto per la propria strada, perché è una missione per lui lo spostamento dell'ambasciata, lo convince nonostante è consapevole del fatto che potrebbe mettere a repentaglio diplomatici e militari in tutto il Medio Oriente, e comunque lo fa. Poi non accade nulla, non accadrà nulla per fortuna, ma questo fa capire quanto lui fosse fortemente convinto, e lo spostamento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme non è un fattore secondario, è il significato per eccellenza, gli Stati Uniti d'America che riconoscono capitale Gerusalemme in Israele. E riuscirà sempre David Friedman a fare andare Donald Trump al muro del pianto, ed è l'unico presidente degli Stati Uniti d'America, non è mai accaduto prima, ad andare al muro del pianto in visita in carica.
Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, lo pubblica SEM, sono 352 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Elena Testi. Grazie ancora.
Grazie mille a voi per l'invito.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!